Grazie. Allora, buonasera a tutti. La serata è fredda, ma potrebbe essere scaldata qui dal tema e dal dibattito che già la questione ha agitato nei mesi passati. Mesi passati, dopo che a metà d'ottobre circa è apparso un articolo a più pagine sul quotidiano La Repubblica, poi ripreso anche dal giornale, che ha riportato d'attualità la questione della scomparsa del fisico Ettore Majorana, avvenuta nel 1938. Questa sera c'è qui a parlarne uno dei principali studiosi della vicenda della scomparsa di Majorana e che è l'avvocato Arcangelo Papi. Chi non lo conosce, l'avvocato Papi è di Assisi, è stato dirigente e responsabile del servizio legale della regione Umbria per parecchio tempo e nelle sue precedenti esperienze c'è anche quella di essere stato, seppure per un piccolo tratto di tempo, commissario di DPS. L'avvocato Papi è uno di quei giuristi che, oltre a ben sapere il diritto, e adesso mi consentirete un inciso a questo proposito, si interessa molto di aspetti che vanno al di là dell'esperienza giuridica, e questo è uno di quei casi su cui la sua attenzione si è particolarmente concentrata. Quando sono arrivato qua poco fa, l'avvocato Papi e io, come spesso fanno gli uomini di legge, abbiamo parlato per numeri. Io ho detto 33, lui 21. Che cosa vuol dire? Sono due articoli della Costituzione della Repubblica. L'articolo 33 dice: l'arte e la scienza sono liberi e libero ne è l'insegnamento. L'articolo 21, come tutti sanno, è l'articolo che è dedicato alla libertà di manifestazione del pensiero. Per quale ragione io ho voluto ricordare il principio della libertà della ricerca, che è sostanzialmente questo quello che dice la Costituzione quando dice l'arte e la scienza sono libere e libere nell'insegnamento? Perché, a mio modo di vedere, non si debbono frapporre limitazioni, ostacoli, inibizioni, pressioni, perché si manifesti liberamente una opinione, purché naturalmente essa sia seria, documentata, riscontrabile e soprattutto responsabile da parte di chi la pone in essa. E questo mi pare, per quello che mi è stato dato di leggere, è sicuramente ciò che caratterizza l'opinione dell'avvocato Papi riguardo alla scomparsa di Majorana. Naturalmente è la sua opinione, lui ci spiega quali sono gli argomenti, quali sono gli elementi su cui poggia questa sua opinione, nessuno di noi, me compreso, è in qualche modo legato ad aderire a questa opinione. Ma ciò che è importante è che lui possa e trovi il modo, e viva Santa Susanna che gliene dà l'opportunità di manifestare queste sue idee riguardo alla vicenda di Majorana.
Anche l'opposizione.
E non c'è mancato, anzi, guardi, lei coglie proprio quello che sto per dire. Io dal mio mestiere ho imparato una cosa, anzitutto che la ricostruzione della verità è una delle cose più difficili che ci sia, e fa parte proprio della natura umana. Noi tutti desideriamo conoscere la verità su mille cose che in qualche maniera ci possono toccare, riguardare, eccetera, ma non la conosciamo perché fa parte della nostra condizione, dei limiti che sono legati alla nostra condizione. Però possiamo trovare il modo di avvicinarci alla conoscenza di ciò che realmente è accaduto. Questo modo è dato dalla ricerca, dal confronto quindi con atti, con documenti, con indizi, con tracce lasciate da altri uomini e soprattutto dal confronto delle idee. Il metodo principale del mio lavoro, che è il processo, è basato su questo concetto, che dal confronto, dal contraddittorio, dal confronto dialettico delle varie posizioni nasce un valore aggiunto. Quel valore aggiunto è, nella dinamica del processo, appunto quella che si chiama la verità processuale, e che spesso si avvicina o addirittura si identifica con la verità storica, con la verità effettuale. posso anche dire questo, che non solo è un po' il tormento e al tempo stesso l'oggetto quotidiano di indagini di tutti i magistrati, di tutti i giudici, ma è anche sottoposta nel campo processuale a dei rigori che non sono invece propri di altri terreni d'indagine, no? Ci sono diverse modalità per raggiungere la verità. C'è la modalità processuale, che proprio perché è finalizzata all'accertamento di una responsabilità da quale può derivare una sanzione, è particolarmente rigoroso, quindi si basa su delle fonti di prova, su degli elementi indiziari certi, riscontrabili, concordanti, eccetera. E poi ci sono altre modalità per avvicinarsi alla verità. Diciamo, il più libero di tutti, la più libera di tutti di queste modalità è quella letteraria. Quando uno, come dire, ha un livello intuitivo circa un accadimento, avviene che appunto si percorra l'idea di un romanzo, di uno scritto appunto di fantasia, dove però introduce alcuni di quegli elementi che a suo modo di vedere suggeriscono qual è la via di ciò che è accaduto. E poi ci sono molte altre modalità, e alcune sono proprio ausiliari di quelle del processo, per esempio le modalità della polizia scientifica, e sono di assoluta utilità e sono sempre più affinate, ormai anche quelle sono diventate di dominio pubblico grazie alla televisione e ai talk show televisivi. E poi ce ne sono altre che invece sono, diciamo, intermedie tra il processuale e il letterario, e sono quelle legate alla normale logica. Ora, qui non stiamo facendo un processo, quindi non siamo legati ai rigori della logica processuale. Io stesso, che per abitudine, per abito mentale, sono legato a quella logica processuale, dovrei semplicemente dire si archivi il caso Majorana, perché non esiste una prova di quale sia stata la realtà, la verità della scomparsa di Ettore Majorana nel 1938. Però questo non preclude appunto altri percorsi, e in quegli altri percorsi sempre il confronto dialettico è per sua natura proficuo, per sua natura utile, per sua natura fecondo di nuovi traguardi. Quindi ben venga la esposizione di qualsiasi opinione a questo riguardo, ciascuno si assume come dire, la paternità, l'imputazione di quella opinione, e poi giudicherà il mondo confrontandole quale possa essere la più plausibile e la più attendibile. Ora, accennavo prima a degli articoli di giornale. Questi articoli di giornale sono comparsi, come accennavo, nell'ottobre del 2010. È cominciato il 12 o il 17 ottobre La Repubblica, con un articolo, con un duplice articolo, di Luca Fraioli e di Miriam Mafai, quindi firme di peso di quell'importante quotidiano. Poi, come dicevo, il tema è stato ripreso poco dopo dal giornale, anche lì con una firma di peso, che è quella di Giampiero Mughini. E poi ne hanno parlato vari giornali, compreso il nostro giornale dell'Umbria, il nostro giornale dell'Umbria. E quindi la cosa è tornata d'attenzione. In realtà è tornata d'attenzione per il grosso pubblico, perché poi, per quanto riguarda il circoscritto mondo degli studiosi di questo fatto, è sempre stato d'attualità. Gli storici della scienza in particolare, ma non solo. Majorana scompare a 31-32 anni circa, nel 1938, in modo misterioso. Poi l'avvocato Papi ci spiegherà bene ciò che è certo e ciò che è appunto ipotizzabile a questo riguardo. Era stato da poco, aveva da poco vinto una cattedra di fisica teoretica, se non sbaglio, teorica all'Università di Napoli. Era uno dei più brillanti componenti di quel gruppo di scienziati italiani chiamati ragazzi di via Panisperna, perché il loro istituto di fisica, stava a Roma, in via Panisperna, nel quartiere Monti, e è uno dei gruppi a cui si deve la scoperta della reazione a catena.
Lo direte voi
cosa non spetta a me. Nel 1938 scompare misteriosamente e non se ne trova più una traccia visibile dopo la sua scomparsa. Che cosa significa tutto ciò? Dove è finito Majorana? Chi l'ha visto, è caso di dire? Emerge questa fotografia nella quale, pubblicata dalla Repubblica, nella quale qualcuno ha ritenuto di identificare in uno dei due personaggi Majorana. Sarà lui, non sarà lui, non spetta certamente a me dirlo, però questo è l'evento dal quale nasce l'idea di una riproposizione in termini attuali della questione Majorana. Quale sia il destino di quest'uomo, in realtà non c'è prova per dirlo. Si possono fare delle ipotesi, le più varie, che vanno dall'idea del suicidio all'idea, ecco, la verità letteraria. Ricordiamo un romanzo di Sciascia, appunto, della estraniazione, dello autostraniamento volontario dal mondo, ritiratosi in un convento, a altre destinazioni, una delle quali è appunto quella sposata qui dall'avvocato Fabio. E questo è il quadro nel quale ci si muove. Questa fotografia sarebbe stata scattata, e qui poi mi fermo perché non spetta più a me parlare, sarebbe stata scattata nell'anno 1950, a prossimità di Buenos Aires, su un piroscafo che stava arrivando dall'Europa, e uno dei due personaggi sarebbe Adolf Eichmann, che, come ricorderete, è uno dei criminale di guerra nazisti che fu processato e condannato a morte ed esecutato in Israele nel 1961. E l'altro personaggio, secondo una certa ipotesi tutta da verificare, potrebbe essere Ettore Majorana. E questa idea, questo concetto, vorrebbe avvalorare l'ipotesi che Majorana nel 1938 ha abbandonato il gruppo di via Panisperna per recarsi a lavorare ai progetti tedeschi insieme probabilmente al professor Heisenberg, che aveva conosciuto alcuni anni prima, nel 1933, durante un suo viaggio in Sassonia. Ma questo è quanto. E qui mi fermo e do senz'altro la parola all'avvocato Papi.
Dunque, io devo ringraziare il presidente Severini per la presentazione che mi ha fatto e per la gentilezza con la quale si è prestato. E lo inviterei poi, se ci saranno delle domande, a voler dirigere e coordinare il dibattito. Vorrei ringraziare il circolo di Porta Santa Susanna per questa splendida ospitalità, che mi era del resto già nota, perché io molti anni fa, quando lavoravo a Perugia, ero assiduo di questo così ospitale circolo, che posso dire, con i tempi che corrono, rappresenta veramente un centro di intelligenza e di capacità associativa, alla quale va tutto il mio elogio e il mio applauso. Vorrei anche salutare il presidente della prestigiosa associazione pacifista Franco Rasetti, sapendo che Franco Rasetti, coetaneo e aiuto di Fermi, è stato un grande fisico che ha saputo dire di no alla fisica nel momento in cui questo no, con il punto esclamativo, andava chiaramente detto. Perché la fisica, come porta al progresso, allo stesso tempo potrebbe portare alla distruzione. Arsenali di migliaia di testate nucleari all'idrogeno insidiano il futuro nostro e dei nostri figli. E i fatti che stanno occorrendo oggi nel mondo sono gravi e forieri di possibilità certamente non positive. Abbiamo già vissuto l'allarme atomico nel periodo della cosiddetta guerra fredda, che iniziò circa negli anni 50 con la guerra di Corea e che è terminato con il crollo del muro di Berlino e poi con il venir meno dell'Unione Sovietica. E a questo proposito va ricordato che uno dei ragazzi più giovani, uno dei fisici più giovani del famoso gruppo romano di Fermi in via Palisperna, era Bruno Pontecorvo, ebreo, di idee comuniste, quindi era un idealista. Nel 1936 Bruno Pontecorvo lascia il gruppo Fermi e va a lavorare con Joliot-Curie a Parigi. Joliot-Curie è uno dei protagonisti della fisica moderna. Poi, con l'occupazione tedesca della Francia, Bruno Pontecorvo si rifugierà, riuscirà a fuggire e scamperà in Canada, dove già si trovava Franco Rasetti. Dopodiché non verrà associato al progetto Manhattan, al progetto nucleare americano Manhattan, che sorge nel luglio del 1942, perché non era politicamente affidabile. Dopodiché Bruno Pontecorvo si ritrovò, dopo la guerra, a insegnare a Birmingham, in Inghilterra, e durante una vacanza agostana in Italia fuggì segretamente per l'Unione Sovietica di Stalin. Caso più clamoroso fu una scelta politica idealistica della quale nel 1989, credo, Franco Rasetti disse amaramente di essersi pentito di questa scelta. Ma le scelte ideali nascono da intenzioni corrette, da intenzioni buone, e un fisico che, di livello, che fa queste scelte evidentemente pensa al futuro, al progresso, all'azione nobile, non all'azione ignobile, prezzolata di interesse personale. Questa situazione di grave o grande scelta ideale potrebbe aver, dico potrebbe, non affermo nulla, potrebbe aver caratterizzato anche la scelta di Majorana. Majorana era un genio sommo, sovrastante. Fermi, genio pratico e inferiore come qualità intellettuale, come capacità naturali a Ettore Majorana. E Fermi lo sa. Fermi di Majorana dice: Majorana è grande come Newton, è grande come Galileo, un genio epocale. Eppure Majorana ha scritto pochissimo, ha scritto 9 articoli in tutto e un decimo pubblicato postumo. Eppure Majorana ha capacità straordinarie. Apro una piccola parentesi. In questa sala c'è la presenza del professor Stefano Roncoroni, che è dello stesso sangue di Majorana, perché tutti discendono da Salvatore Majorana Calatabiano, capostipite ottocentesco di quella famiglia di super intelligenze, che fu per 2 volte ministro in governi De Pretis. Ettore Majorana, quando vinse la cattedra, non la vinse per Napoli. La prima destinazione nel decreto di nomina era per Bologna, dove insegnava già lo zio Quirino Majorana, grande fisico sperimentale, accannito antirelativista, trascorse la sua vita scientifica per tentare di provare sperimentalmente l'erroneità della teoria della relatività ristretta di Albert Einstein. Su Quirino e Ettore Majorana chiedono negli anni oscuri di Ettore Majorana, che vanno dal 34 al 37, una fitta corrispondenza scientifica. È intercorso nel 2008 un bellissimo libro del professor Giorgio Dragoni, un libro che vi mostro, pubblicato sotto il patrocinio di massime istituzioni come il Consiglio Nazionale delle Ricerche, la Società Italiana di Fisica e il Rettorato dell'Università di Bologna, libro molto importante, nel quale figurano interventi anche di Wolfgang Schulz, che figlio di Rosina Majorana, sposata a un tedesco, Schulz, e anche di Ettore Majorana Junior, che è fisico, credo teorico, all'Università di Roma, che si occupa di sperimentale, che si occupa anche di onde gravitazionali e credo forse anche di neutrini con gli esperimenti CERN e Gran Sasso. In ogni caso mi serve mostrarvi questo libro per mandarvi, portarvi, porgervi i saluti più cordiali e i ringraziamenti del professor Giorgio Dragoni, che è noto fisico e noto professore ordinario di storia della fisica, il quale purtroppo ha subito un incidente, avrebbe subito un incidente scientifico di percorso, perché fuorviato dal sottoscritto. Il sottoscritto che ha tentato di capire qualcosa di nuovo del caso Majorana, a un certo momento, avendo letto, consultato molti testi, centinaia di testi di vario tipo, di vario genere, per quello che io posso arrivare a capire, mi ha gratificato il presidente Severini del titolo di giurista, lo accetto, ma il vero giurista è il presidente Severini, non sono io. Comunque io sono un esperto di leggi e uno abituato a leggere e quindi anche a capire. La prerogativa dei giuristi è quella di doversi confrontare con i testi scritti e quindi la decifrazione, la comprensione, l'interpretazione. Le lettere di Majorana sono testi scritti, la fuga di Majorana è avvenuta per iscritto. Ecco un motivo per cui pensiamo che un ex commissario di polizia, nonché diciamo giurista, possa avere qualche cosina in più per poter tentare di capire qualcosa. Scusate se mi sono alzato sulle punte dei piedi, ma subito mi ripongo seduto e modestamente andrò. Io ho traviato il professor Giorgio Dragoni segnalandogli quella foto che compariva nel libro, in fotografia, nel libro pubblicato da Mondadori nel 89, scritto da Simon Wiesenthal, noto ricercatore di nazisti. Il libro si chiama Giustizia non vendetta. Questa foto, pubblicata nel libro Mondadori, in realtà è stata ritagliata al margine destro, dove voi vedete la figura dell'uomo con gli occhiali scuri. La foto è più ampia, su questo vi è certezza. Questa foto porta un segno divisorio che non è esattamente centrale. È una prova che la foto è la più grande. La foto è formato cartolina, fu ripiegata in due, era conservata ripiegata in due, probabilmente addosso ad Adolf Eichmann, quando, me lo spiegherà lei dopo, io suppongo questo. Comunque questa foto fu acquisita agli atti, ai documenti del processo di Tel Aviv a carico di Eichmann, credo che da lì venga fuori, me lo spiegherà dopo. È veramente Ettore Majorana l'uomo della foto? Siamo a bordo della nave Giovanna C, salpata da Genova, siamo arrivati al mese di luglio, abbiamo attraversato l'equatore, è mutata la stagione, sono partiti d'estate, qui sta cominciando l'inverno, stanno in giacca, è una bella giornata di sole, la nave sta girando, sta entrando nel golfo del Mar della Plata, qualcuno a bordo della nave scatta questa fotografia. Questa fotografia presenta due criminali nazisti, staccati dal terzo soggetto, il quale è di piccola statura, di petto angusto, e che in un articolo pubblicato sul Nuovo Saggiatore nel mese di dicembre da due noti professori universitari, Francesco Guerra e Nadia Robotti, in questo articolo dove mi si critica, ma per un mio vecchio articolo in cui cercavo di illustrare l'ipotesi della fuga in Germania, mi si critica dicendo che la mia ipotesi è molto fantasiosa, possibile, poi vi spiegherò perché è molto meno fantasiosa di altre, non dico che non sia fantasiosa. E in questo articolo si fanno due proposte per questo terzo uomo, piccolino, con gli occhiali scuri. Si affaccia la proposta che possa essere il criminale nazista Gustav Wagner oppure l'altro criminale nazista Alois Brunner. Questi due soggetti presero strade diverse in epoche diverse. Uno andò in Brasile, l'altro andò a Damasco. Non coincide nulla. Su questo io ho prove che non posso esibirvi, ma se andate su internet mi chiamate immediatamente. È chiaro che per dire questo ho dovuto leggere e studiare, ma non è questo il momento giusto per dire queste cose. Quello che volevo dire è che regna assoluta incertezza su chi possa essere questo soggetto. Per quanto mi risulta, non è stato ancora identificato. Dire che sia lui Majorana è un azzardo, innanzitutto agli occhiali. Molte cose coincidono, altre no, ma il riconoscimento è stato fatto ufficialmente da un organo pubblico molto importante.
No, questo no.
Non posso dire con documentale. Professore, mi consente, dopo le lascio tutto lo spazio. Mi consente. Non c'è certezza che possa essere lui, non si sa chi altro possa essere. Allora vi dico, questa foto non riguarda assolutamente quanto io vorrei provare a dirvi questa sera. Questa foto non c'entra assolutamente nulla, anche se io posso essere stato il soggetto che ha dato il là ad un errore in cui sarebbe in corso il professor Dragoni, che è persona eccellente sotto ogni punto di vista, non certo da ultimo il punto di vista scientifico ed umano. Ora, dire che Majorana fosse un nazista professo e che scappa dall'Italia per andare segretamente in Germania inscenando un suicidio e che poi la sua destinazione forzata sia negli anni 50 quella di scampare in Argentina a Buenos Aires, non lo dico io in questi termini, ma nel termine ultimo di questa catena di fatti conseguenziali, che lui cioè sia stato presente a Buenos Aires, non lo dico io, ma lo dice il massimo studioso di Ettore Majorana, Erasmo Recaro, autore nel 1987 della prima edizione del saggio, il quale è stato poi stampato in quarta edizione da Di Renzo Editore a Roma, ed è un lavoro estremamente accurato e importante perché contiene il carteggio di Majorana e molte altre notizie. La pista argentina di Recani parte da tre fonti non dirette ma indirette, che cioè dicono dei relati, ma tutte e tre autonome l'una dall'altra, e questo è un dato che mette un pochino in sospetto. Recani non afferma Majorana è andato in Argentina, l'hanno visto a Buenos Aires, dice forse, con il forse tutto è possibile, forse sì, forse no, forse c'è, forse non c'è. Forse significa nulla, presso a poco, cioè 1 meno 1 uguale 0, questo significa forse. Ma vediamo invece qual è stato l'approccio scientifico al caso Majorana, non al grande fisico Majorana, non all'uomo Majorana, ma al caso della sua scomparsa, vale a dire un caso da giallisti, va bene? Un caso che non è giudiziario, perché non c'è stato nessun processo, perché i suoi familiari non hanno neppure chiesto un provvedimento di volontaria giurisdizione per morte presunta. È un caso poliziesco, un caso accademico. Noi siamo curiosi di sapere perché e come un genio sparisca, scompaia, dica, parli della sua scomparsa in prima persona, che dichiara improvvisa, non fornendo alcuna ragione che non sia il rimarcare che in quella scomparsa, in quella decisione significa taglio, che in quel taglio vi era una totale assenza del minimo granello di egoismo. Nessuna forma di suicidio può essere considerata non egoistica. Allora, se non c'è il minimo granello di egoismo, che significa dover sparire? Dover scomparire, dire senza mai parlare di morte o di suicidio, c'è un lutto in famiglia, portate il lutto per 3 giorni a causa della mia scomparsa. E secondo lei i 3 giorni da che data decorrerebbero? Torneremo su questo argomento. Ci sono un poi e due dopo nelle lettere di Majorana. Nelle lettere ci sono 2 dopo, nella prima lettera che vedete, che è la lettera testamento di 3 sole righe, righe enigmatiche, 3 frasi ripartite in 9 periodi, c'è un dopo. Dopo, ricordatemi, se potete, nei vostri cuori e perdonatemi. Attenzione che noi giuristi siamo piuttosto fini nelle interpretazioni. Anche se il noi potrebbe essere più riferibile al professor Severini che non a me. C'è un poi ne parleremo, quando Majorana lo stesso giorno, il giovedì, di venerdì 25 marzo, va all'Istituto di Fisica Sperimentale in via Tari, diretto da Antonio Carrelli, chiama da una parte la sua bella allieva Gilda Senatore, le mette in mano un fascicolo contenente i suoi manoscritti, anche i testi delle lezioni, anche il testo della lezione di sabato, quando lui sparirà. Sono parole registrate in mezzi audiovisivi, dette direttamente da Gilda Senatore. Io questo riferisco. Poi ne parleremo. 2 dopo e un poi. Lasciamo stare. Torneremo poi di nuovo su questo argomento. Io volevo presentarvi invece altri libri sul caso Majorana, non Arcangelo Papi, che è Pinco Pallino, che potrebbe essere un individuo che dice eresie o sciocchezze. Ad esempio, ho detto un'ultima sciocchezza un mese fa che ha riscosso molto successo ad Assisi, in una bella sala e in presenza di un corpo accademico piuttosto nutrito. Ho detto eresie su Properzio, dimostrando che mi hanno battuto le mani, forse per sfottermi o forse anche convinti che avessi toccato un punto nodale. Chissà, come ha detto il presidente Severini, ricostruire la verità è molto difficile. Che cosa sia poi la verità è la domanda che rivolge Ponzio Pilato a Gesù Cristo in un processo penalistico romano. La risposta di Cristo, tradotta e rimessa in bocca a Gesù, tradotta da un monaco benedettino del VII secolo rispetto all'interrogativo latino quid est veritas, che cos'è la verità, la risposta sarebbe stata est vir qui ades, è l'uomo che ti sta davanti la verità. Questa risposta è profondamente fine, profondamente direi bagnante, totale, se vogliamo interpretarla fino in fondo, per l'immagine bellissima di Gesù. È anche vero che la Pizia, la Sibilla Cumana, che è presente nelle medie di Virgilio, dava verdetti e responsi su foglie. Le foglie portavano parole scritte, il vento muove le foglie. Leggi queste parole per come casualmente il vento le ha messe in ordine. Il caso Majorana può essere riassunto in questi termini logici. Ibis, redibis, morieris, non. Domanda, dove sta la virgola? Fatale. Attenti, questo schema è lo schema di una busta, di un quadrato. Bene, dove? Morto, vivo, vivo, morto, morto, le diagonali si equivalgono. Vi è cioè uno stato di sovrapposizione quantistica, per parlare in certi termini, e soltanto un corretto atto di osservazione farebbe collassare la funzione d'onda stabilendo se il gatto è vivo o è morto. Noi siamo qui per capire che fine abbia fatto Majorana, se sopravvisse e possibilmente che cosa successe dopo, visto che non consumò il suicidio, almeno durante il viaggio in nave, sulla nave della Tirrenia, città di Palermo, diretta dal porto di Napoli a Palermo. Ma attenzione, la semplice teoria dei nodi, per chi conosce un pochino di queste cose di geometria, matematica, dice che io non posso, con un tratto di penna, percorrere in modo continuo, senza staccare la penna dal foglio, tutti i lati del quadrato della busta, compresi i due diagonali. Ma se sollevo il lembo della busta, vale a dire aggiungo un triangolo in più che fa da cuspide a forma di casetta, a quel punto io riesco a completare il percorso. Altra analogia che serve a me, non a Majorana, per dirvi che dentro le buste, dentro le lettere di Majorana, si nasconde la soluzione autentica del caso Majorana. Questa affermazione ve la proverò per quanto mi è possibile, anche se non dirò altre cose sulle quali sto pensando, di cui ho informato alcune persone presenti in sala e per le quali ovviamente non vi può essere certezza, per usare le stesse parole di Lorenzo il Magnifico, ma non c'è certezza. Quindi nella mia ipotesi non c'è certezza, ma per altre c'è certezza, e cercherò di spiegarlo cercando di risparmiare il tempo e di non abusare troppo della vostra cortese attenzione e pazienza. Allora, vediamo un pochino la bibliografia su Majorana. Edoardo Amaldi, grande fisico romano, detto Adone, più giovane di Ettore, ma montato in cattedra prima di Ettore, scrive nel 1966 un libro importantissimo, La vita e le opere di Ettore Majorana, ristampato di recente, con tutti gli articoli scientifici di Majorana, che io non sono in grado di comprendere. Del resto i volumetti e i quaderni di Majorana, che sono il lascito Amaldi e della famiglia Majorana, la Domus Galileiana di Pisa, sono molto impegnativi. Una parte di questo materiale, che è un materiale straordinario, è stato pubblicato nel 2006 dal professor Salvatore Esposito e da Recani. Dopo Esposito, Salvatore Esposito, nel 2009, pubblica perché siamo nella pace francescana, siamo nella tra amici, noi siamo tutti amici. Salvatore Esposito pubblica la carta della vacante, ricordo, un bel saggio nel 2009, e dice delle cose interessanti, però conclude malamente, perché lo farebbe, non dice lui è andato, lo farebbe andare in Argentina, ma lui stesso dice che nella lista di sbarco dei passeggeri per tutto l'anno 38 in Argentina, noi in Maiorana non figura, non si imbarcò sulla nave Oceania, non sbarcò in Argentina, del resto come vi avrebbe viaggiato se aveva un passaporto valido solo per i paesi europei. Altri libri su Maiorana, per esempio questo bel quaderno delle scienze a cura di Luisa Bonolis, una grande ricercatrice di storia della fisica. La ipotesi affacciata sulla scomparsa da Luisa Bonolis è quella che la trama della scomparsa non è una trama spezzata in due, come apparentemente sembra dalle lettere. C'è un prima, mi voglio ammazzare, non mi ammazzo, e c'è un dopo, non mi sono ammazzato, sono vivo, sto a Palermo, tornerò, ma non torna. La Bonolis si dice no, Ettore Maiorana sta giocando una sottile partita di intelligenza, sta nascondendo la sua fuga. Ma fuga per dove? Che senso ha fuggire? Qual è il motivo? Succede che un grande storico, professore di storia dell'Università di Trieste, Roberto Finzi, scrive nel 2002 un bel saggio, Ettore Maiorana, un'indagine storica. La domanda principale che si pone questo storico, Roberto Finzi, è perché questa scomparsa? Il perché, non il come, il perché. E chiarisce, e ha ragione, è una scomparsa clamorosa. Finisce un tavolo di Mussolini la faccenda. Fu la madre a scrivere a Mussolini accompagnando quella lettera a Fermi con un'altra sua lettera. Poi si scopre che Fermi non avrebbe scritto lui il suo pugno quella lettera, che avrebbe dettato o che avrebbe contribuito a scrivere, ma che non sia autografa, non lo affermo io, afferma il fisico João Magheglio, non nuovo a libri importanti. Il suo penultimo libro, sempre da Rizzoli, Più veloce della luce, questo è l'ultimo libro del 2010 uscito su Maiorana. Vi devo anche dire che c'è un libro apparentemente minore, ma molto valido, che vi consiglio come lettura per chi vuole capire qualcosa del caso Maiorana, scritto da un giovane ricercatore dell'università, neolaureato all'Università di Macerata, Alessandro Maurizi, questa è la sua tesi di laurea ripresa al libro, e presenta tutte le possibili ipotesi sulla scomparsa di Maiorana. Queste ipotesi sono le più varie, vanno dall'uomo cane di Mazzara del Vallo, vanno al vagabondaggio del Cilento, vanno alla soluzione del fortunato e bel saggio di Leonardo Sciascia, l'ipotesi del ritiro conventuale. Maiorana ha divinato la guerra nucleare, non vuole averne a che fare, si ritira in un convento. Se si ritira in un convento, bene, ma perché deve fingere un suicidio? Per non essere catturato da chi lo avrebbe deportato o costretto, fossero i tedeschi o fossero gli americani a lavorare alla bomba. Ma dopo, finita la guerra, non c'era nessun bisogno di rimanere in silenzio. Quindi anche la pista, razionalmente parlando, anche la soluzione di Sciascia cade nel vuoto, non è razionale. Il Vaticano non ha fatto mai sapere nulla, oggi nel 2011 sapremmo qualcosa. Allora, che fine ha fatto Maiorana? Si è suicidato? Questa è l'ipotesi fatta, detta, scritta da Emilio Segre nella sua autobiografia. Segre è il destinatario di una lettera di Maiorana scritta in data 22 maggio 1933 da Lipsia, in cui Maiorana, con un amico che sa essere ebreo di famiglia ebrea, e la moglie di Fermi, Laura Capone, era ebrea, figlia di un ammiraglio romano, scrive, scrive Maiorana, a seguire una lettera in cui cerca argomenti per difendere l'antisemitismo in Germania. Maiorana è arrivato il 19 gennaio del 1933 in borsa di studio a Lipsia, presso l'Istituto di Fisica di Bernard Heisenberg, lo scopritore del principio di indeterminazione del 1923. L'ultima lezione napoletana che ci è restata, che Esposito ha recuperato, lezione di fisica consegnata alla Gilda Senatore insieme alle altre, l'ultima lezione Maiorana a Napoli riguardava il principio di indeterminazione di Heisenberg. Sarà una coincidenza. Ci sarebbero tante cose da dire riguardare l'osso. I casi sono tre. Maiorana è fuggito e la fuga presenta il caso A e il caso B, poi vi spiegherò. Maiorana si è ucciso, Maiorana è stato ucciso. Maiorana è stato ucciso. Ecco qua, il libro del professor Umberto Bartocci, pubblicato nel 1999, in cui Bartocci scrive un bel libro, però sostiene una tesi, secondo me, assurda, insostenibile, che le stesse lettere di Maiorana escludono a priori, che Maiorana sia stato vittima di un complotto ai soldati per toglierlo di mezzo. Un appiglio c'è, la Verina Ora, il 6 agosto del 1938, anonima, riferiva alla polizia, a Bocchini, che era anche il capo dell'Ora, riferiva a Mussolini, che era stato interessato a caso, che forse c'era un complotto per togliere di mezzo Maiorana, l'unico che avrebbe potuto seguitare gli studi sulla radio o sulla radio. L'autore di quella velina ha fatto una confusione tra l'elemento chimico radioattivo radio, utilizzato negli esperimenti di Fermi per l'idrofonire, e con la radio di Marconi. Però è vero che Maiorana venne nominato a professore universitario per alto merito, vale a dire per singolare perizia, per parla di singolare perizia, venne nominato con una procedura straordinaria, perché Maiorana, dato per disperso a casa sua, in una sorta di esaurimento nervoso di studi folli alla Giacomo Leopardi, non era stato considerato nella terna del concorso a cattedra per fisica teorica bandito sulla gazzetta ufficiale il 15 marzo del 1937 dal ministro Bottai. Bene, Maiorana decide all'improvviso di partecipare, sono le parole di Laura Ferri. Non sappiamo come sia la vicenda, su questo c'è anche la versione autentica di Maiorana, ma ve lo risparmio. Questo per dire che Maiorana, partecipando al concorso a cattedra, rischia di far fuori il suo miglior amico, Giovannino Gentile. Difatti il padre, senatore Gentile, nonché filosofo, prende provvedimenti e con il ministro Bottai trovano una soluzione. La nomina è extraordinaria in base a una legge chiamata legge Marconi, un regio decreto del 35, in realtà si trattava della vecchia legge Casati del 1859, ancora in vigore nel Regno Unito italiano, di cui si era giovato lo stesso ministro Bottai per avere la cattedra per merito all'Università di Pisa nel 1930 per diritto costituzionale e economia corporativa. Quale sia la verità non sappiamo. Maiorana si è suicidato, parte, così sembra, con parecchi soldi, i soldi della parte libera dell'eredità che ha richiesto subito a gennaio, con il passaporto valido per i paesi europei, si imbarca alle 22, si sarebbe imbarcato alle 22.30 di venerdì 25 marzo dal porto di Napoli, per dove? Per andare a Palermo, per ammazzarsi durante il percorso, sapendo l'orario, col passaporto in tasca. È assurdo. È assurdo. È stato ammazzato. Un'ipotesi che potrebbe aver senso. Infatti, un ricercatore dell'Università di Pavia, credo, o no, di Brescia, scopre, fugando su internet, un dossier segretissimo in inglese, vincolato stranamente dal 16 novembre 1927 al 16 novembre 2027, cioè per un secolo, intestato a un certo individuo chiamato nel fascicolo del dossier segretissimo. Allora, il dossier segretissimo è una bottiglia scura che contiene un liquido che non conosciamo. L'etichetta dice Charles Price, Carlo Price. Il nome, guarda caso, del terzo passeggero di quella cabina a tre letti sulla quale avrebbe potuto viaggiare Ettore Majorana se fosse da Palermo tornato a Napoli, e con lui viaggiava il professor Vittorio Stratteri, professore di geometria all'Università di Palermo, che conosceva segreti dal 36 insegnato a Palermo, e il terzo passeggero sarebbe stato Carlo Price, Charles Price, l'inglese. Questo è un giallo per giallo, ma nella vita di Majorana ci sono più di un giallo. Gialli minori, non gialli pesanti, gialli di natura diversa, quindi di strada. Qui c'è il problema della cabina e c'è il problema del dossier segretissimo inglese. Il professor Bartocci gongola, abbiamo la prova. Anzi che abbia ragione Bartocci, secondo me no, perché nessuna etichetta rivelerà mai da sola il contenuto segreto della bottiglia. È evidente che se lo stesso Charles Price il contenuto è diverso, e se quel dossier si riferisse a Majorana non conterrà la verità di un assassino, perché già lo si capisce dall'etichetta, conterrà forse un'altra verità, sempre che si riferisca al Majorana. Lo sappiamo. Sul Libero, il 6 giugno, compare l'articolo dei fautori della teoria del complotto. Allora, Majorana sarebbe stato ucciso. Non si vede il motivo, allora, a quell'epoca, la bomba atomica era lontana. Tuttavia, la bomba atomica, cioè il principio della fissione del nucleo dell'uranio, che fu scoperto involontariamente da Enrico Fermi Segreti Amaldi nel 34, l'ottobre del 34, fu fatto il brevetto sui neutroni lenti. Forse riuscì Fermi a capire cosa era successo veramente. Segreti scriverà: fummo ciechi. Ancora oggi ci sfugge la ragione di questa nostra cecità di allora. Se la prende con un protettivo d'argento che ricopriva la sorgente che emetteva neutroni a radio liberino. Non sappiamo, però noi sappiamo che è stato scritto un libro, I secchi della storia cesarina, che racconta, sempre uno scoop del professor Bartocci, un suggerimento che nasce dal professor Bartocci, che è perugino, che racconta la verità di come Fermi riuscì a capire come poteva ottenere il rallentamento termico dei neutroni attraverso sostanze idrogeniche. Nel 1934, sempre nel 1934, Leo Szilard, che era scappato via dalla Germania nazista, ha un'improvvisa intuizione sulla possibilità di neutroni di risulta che aprano un processo a catena. Quando noi abbiamo la fissione del nucleo, la possibilità di neutroni liberi che continuino a cascata, cioè in progressione geometrica, vertiginosamente a ampliare il processo, resta solo il calcolo della massa critica. Dopodiché la bomba è fatta, ma che? Per separare l'uranio 235, che è una percentuale minima inferiore all'1% rispetto all'uranio naturale 238, occorrono impianti e macchinari immensi. Il progetto Manhattan fu un progetto immenso che non rientrava nelle possibilità della Germania nazista. Infatti i tedeschi non ebbero mai nessun corrispondente rispetto al progetto Manhattan. Poi vi spiegherò altre cose se c'è tempo. Allora, le vere bombe sono quelle a plutonio. Oggi abbiamo la bomba all'idrogeno perché viene innescata da una bomba a plutonio. si parte dal processo esplosivo della fissione a quello della fusione dei nuclei leggeri, elio, litio, eccetera. La bomba al plutonio si può fare solo con l'elemento 94, cioè il plutonio, l'uranio è l'elemento 92. Per ottenere l'elemento 94 occorre il reattore nucleare, perché il processo di separazione chimica delle scorie del reattore è facile da eseguire e porta a raccogliere il plutonio. Per una bomba a plutonio, come quella agganciata su Nagasaki, bastano 10 kg, 9 kg di plutonio puro. Difficile è il sistema di innesco immediato per implosione. E purtroppo, come predetto, era tedesco e arrivò forse a Los Alamos per vie strane, attraverso un sottomarino, ma lasciamo stare. È un'altra storia. Mille storie si possono raccontare, vero o falso. A noi interessa il caso Majorana. Majorana può essere stato ucciso. Io non ci credo, le sue lettere non lasciano assolutamente spazio a questa possibilità. A meno che non sia stato intercettato da chi lo pedinava, lo seguiva e conosceva che Majorana forse collaborava con una potenza estera e quindi è stato eliminato durante il percorso di fuga. Questa è l'unica possibilità che io lascerei in piedi. Majorana non si è suicidato? Io penso di no. Non è stato ucciso? Io penso di no. È fuggito. Ma è fuggito per la vergogna del mancato coraggio di un atto che voleva compiere e che non ha compiuto? Ma ritorniamo da capo. È andato a Palermo con i soldi, con il passaporto, per andare a Palermo in acqua interna, non serve il passaporto, e dice che vuole ammazzarsi. Non compie il suicidio, a Palermo è ancora vivo, telegrafa e scrive che tornerà. Se tornerà, dice, tornerò domani, dice, in data sabato 26, tornerò domani viaggiando forse con questo stesso foglio, perché la nave era anche un traghetto postale. Tornerò domani all'albergo Bologna, significa che parte la sera stessa da Palermo, non che parte il giorno dopo. Se voi leggete la prima edizione del libro di Recami, trovate l'errore su questo. Se rileggete il libro di Bartocci, su questo trovate l'errore. Se leggete il libro di Bartocci sulla data della consegna della cartellina alla senatore, Bartocci dice è stato giovedì 24, non venerdì 25 mattina. Se leggete Recami, nell'ultima edizione, ripete il medesimo errore, è stato il giorno prima. Il senatore dice, no, è stata la mattina stessa, poi ne parleremo. Non sentite la parola Palermo e poi ne parleremo? Guardate un po' la prima lettera a Carrelli in data venerdì 25 marzo. Non vi è un solo granello di egoismo, ma sono consapevole delle noie che la mia improvvisa scomparsa procurerà a te e agli studenti. Noie. Io ho dato i suggerimenti, io la verità la conosco e so anche provarla, sta a voi capire. Poi ne parleremo. Bene, che mica siamo appena all'inizio. Riprendo. Allora, è fuggito per la vergogna e non si fa più vivo, ma lascia in costernazione i suoi familiari. È vergognoso, sì, non si vuole far vedere, rinuncia all'insegnamento, ma la famiglia gli dirà, sono ancora vivo, perché la famiglia lo cerca, perché i familiari, c'è il professor Roncoroni, al quale poi cederò molto volentieri la parola, mi scriveva il professor Roncoroni e mi spiegava che la famiglia lo ha cercato a lungo, anche nella zona del Cilento, se andate a consultare anche su internet, trovate delle notizie, Mottola, per di fumo, eccetera. La pista conventuale, trovate delle notizie, io vi racconto un'altra storia. Non dico che questa è la verità, però vi porto sulla strada attraverso alcuni indizi, poi sta a voi concludere. Tali indizi abbiamo, secondo me, in una fuga per lettera dove l'autorappresentazione di ciò che avviene è dovuto solo alla penna di Majorana. Majorana è un genio e Majorana le parole non le sprecava, manco mezza, sapeva perfettamente scrivere quello che diceva. Allora, se la fuga è per lettera lui dice nel mazzo e poi nega. È ancora vivo, quindi siamo 0-0, non è morto, quindi è vivo. Bicchiere non è che è mezzo pieno o mezzo vuoto, il gatto non è mezzo vivo o mezzo morto. Lui il 26 è ancora vivo. Cadavere non c'è, non c'è prova giudiziaria, eccellenza, che sia morto. Può darsi che sia morto, ma noi non lo sappiamo, non possiamo sapere. Noi sappiamo solo che è vivo. Perché lo sappiamo? Perché le lettere sono autografe. È indubitabile che la grafia non è stata imitata, neppure nella terza lettera da Palermo, non c'è imitazione. Mentre le prime due lettere sono più calme nel loro cursus, quella da Palermo è un pochino più graffiante, più agitata, perché è scritta con un'altra penna, involontariamente. Attenzione, quelle tre lettere portano tutte l'anno dell'era fascista. Io mi ammazzo e scrivo, mi ammazzo il 25 di marzo di venerdì, anno 16 dell'era fascista. Majorana iniziò ad operare nella fascista il giorno stesso in cui seppe della nota. La sua corrispondenza privata coincide esattamente con il giorno dell'atto di nomina, 16 novembre 1937. Lui scrive una lettera allo zio Quirino il 16 novembre 1937 e ci mette per la prima volta nella sua corrispondenza privata l'anno dell'era fascista. Sa già di essere nominato. Majorana sa tutto. E quello che non dice te lo lascia intendere, se arrivi a intenderlo. Scrive poi una lettera gentile in cui dice male di Giulio Raca, che non considerava una rosa, perché ci sarebbe rientrato Giovannino Gentile, non Raca che era ebreo. Raca divenne rettore a Gerusalemme ed era rettore all'epoca del processo Adolf Eichmann. All'epoca del processo Adolf Eichmann era generale dell'esercito, nonché membro del Mossad, Yuval Neiman, che poi comparirà nella pista argentina di Recanio nel 78, ma lasciamo stare, sono solo coincidenze più o meno significative o non significative, ma sempre coincidenti. In una ricerca iniziale, il primo principio è vedere dove vi è l'accumulo degli indizi, la convergenza. La convergenza non è la prova, però è qualcosa che si avvicina abbastanza alla prova, se non sbaglio, Presidente. Allora noi dobbiamo cercare in un'indagine iniziale la convergenza degli indizi. Majorana molto probabilmente è fuggito. La trama comunque non è spezzata in due, fuggo per la vergogna, è unitaria e preordinata. Costruisco un caso insolubile a costo di colpire i miei familiari con un lutto per fuggire. Ma allora, alla domanda di Finzi, perché dobbiamo dare una risposta altrettanto pesante? La risposta che do io sul piano razionale, solo piano razionale, non affermo nulla, Majorana è fuggito in Germania. Ma non poteva andarci allo scoperto? Paolo Cortesi fa questa osservazione. Io vado in Germania allo scoperto, ci vado nel 34, non c'ho bisogno di andarci nel 38. Perché allora la fuga segreta in Germania? Anche qui si ha un bel dilemma. Però resta il fatto che per fuggire preordinatamente io devo avere un motivo. Dire personaggio pirandelliano come scrive Amali, ribadire pupo pirandelliano come scrive Recani, sono più scuse formali che non dati accettabili sul piano nazionale. Se noi accettiamo l'ipotesi della fuga, ecco che possiamo entrare in un bel romanzo scritto da un giornalista di Gubbio, Mario Farnetti. È un giornalista di destra, ma sappiate che noi cattolici, almeno io cristiano, sto sempre con quelli che lavorano e quelli che pensano nel nostro destra. E vorrei sempre essere fino alla morte fedele a questo principio, anche se ogni giorno magari per caduccio più di uno se ne possono commettere. Mario Farnetti, credo giornalista di destra, fa di Majorana un monaco redivivo addirittura dalla strada, il consigliere segreto che la terza guerra mondiale, come se il fascismo non fosse crollato, e ancora esistesse la guerra tra l'Occidente e l'Oriente. I fatti che stanno adesso succedendo in Libia. Ecco perché abbiamo portato questo libro. Se lo legge, vi accorgerete che la fantastoria qualche volta riesce a indovinare almeno un poco, una minima parte di una realtà che speriamo tutti mai si verifichi. Che fine ha fatto Majorana? Secondo me è fuggito. Secondo me ha costruito una trama di fuga, ma a costo del lutto dei familiari, il che impone che debba aver immesso necessariamente dei segnali sottili, non visibili, non immediatamente percettibili, altrimenti avrebbe fatto prima a dire parlare di Germania, non poteva dire dove andava, doveva fingere una morte, secondo passaggio, terzo passaggio, ha immesso in tutte le sue lettere da gennaio in poi dei segnali impercettibili, poco visibili. Io credo che così sia stato. In questo momento vi invito a rileggere per conto vostro le 9 lettere di Majorana e meditarci sopra. Le provate, ad esempio, nel bellissimo libro di Erasmo Recalde, che riporta tutto. Ne scriverà un altro di libro, il professor Roncoroni, me l'aveva annunciato, io sono ansioso di leggerlo e di acquistarlo. Io non scriverò nessun libro su Majorana. Il professor Roncoroni, essendo di Majorana e di sua competenza a scrivere, è stato grazie al professor Roncoroni che queste 9 lettere napoletane si sono preservate. Io gli chiesi, sono 9 in tutto, lui mi disse, ne sono restate 9, ma non significa che siano soltanto 9. Io penso di poter provare che fossero solo 9. È un argomento importante, ma vale in questo momento solo per me e il professor Roncoroni. Arriviamo a un'altra considerazione. Veramente le 9 lettere di Majorana, quelle che restano, portano questi segnali? Sì, si portano. La prima lettera, scritta l'11 gennaio, appena arrivato a Napoli, perché le vacanze finivano di Natale, finivano poco prima, si è partito col treno domenica sera o domenica mattina, lunedì 9 gennaio sta a Napoli, prende l'albergo Napoli, che sta in via De Pretis, attento, l'albergo Napoli è il primo albergo che sceglie Majorana. Dice poi in una seconda lettera a casa, ho degli indirizzi per pensioni dove mi stabilirò, datemi dall'infermiera. Infermiera, dentro vi leggete la parola ferma, infermiera. Lasciamo stare, può essere un segnale, no, è ambiguità, ve lo dico io, non significa niente. Il giorno 26 gennaio io sono in grado di dimostrare che Ettore Majorana di primo pomeriggio si recò nel nuovo istituto di fisica di Fermi, che non si trovava più in via Panisperna, chiedendo di parlare con Enrico Fermi. Testimone di questo è il fisico Giuseppe Cocconi, che lo racconta molti anni dopo, nel 1965. Una faccia scura e fu tutto lì, perché Majorana doveva andare a cercare Fermi proprio quel giorno. Nella lettera, seconda lettera di gennaio, il 22 gennaio, che è sabato, scrive alla madre dicendo, verrò a Roma solo tra pochi giorni, ma solo per poche ore, perché devo ritirare alcuni libri da Treves da casa. Ma prima scrive, voglio che Luciano, chiedo che Luciano, domando che Luciano, cioè il fratello più vecchio di un anno e Majorana, suo compagno di scuola, perché Majorana stava lavorando avanti al liceo, voglio che mi mandi, Luciano, la mia parte del conto in banca, la parte dell'eredità paterna. L'ingegner Fabio Majorana, grande ingegnere telefonico, fondatore della prima società di telefonia italiana, ispettore ministeriale, eccetera, eccetera, anche lui un genio, muore nel 34. Quando muore, Babbo e Majorana, Ettore, scrive sempre per un anno, per mesi, su carta intestata, di stato al lutto. Per lui invece il lutto deve durare solo 3 giorni. 3 giorni, fa 3 in giro, 3 quanti stanno in quella carina. so se capite. Tre sono le lettere, tre sono tante altre cose, ci sono coincidenze, alle 11 di sera, la lettera arriva alle 11 di mattina, quando parliamo di altri segnali. Allora, in questa seconda lettera che lui scrive alla madre il 22 di gennaio, dice che verrà loro, però gli devono mandare i soldi, ma io se voglio i soldi vado lì in banca e me li prendo. Che forse Maiorana era gestito dal fratello? Può darsi, può darsi. Però dice, perché sono a corto di soldi, ma se il 27 deve rispondere allo stipendio. Ci sono potrà anche essere vero quello che dice Maiorana, ma è poco probabile. Questi sono indizi, ma ce ne sono molti di più che non ho il tempo di raccontarvi, che non vi racconterò, che indicano delle sfasature, delle anomalie logiche. Maiorana è un genio, non sbaglio una virgola. Perché fa così? Perché dice questo? Perché vuole rimarcare contraddizioni? Una contraddizione clamorosa è quella del decreto di nomina, 16 novembre. Lui il 16 novembre del 37 sta tutto, comincia a scrivere le sue lettere con l'anno all'era fascista, arrivato a Napoli, l'11 gennaio scrive a casa, è qui giacente una lettera del rettore, che si chiamava Salvi, con la quale mi si informa, mi dice, mi comunica, mi partecipa alla mia nomina, giacente da ben 2 mesi. Il decreto di nomina, che è di novembre, è stato vistato dalla Corte dei Conti il 4 di dicembre. Senza il visto della Corte dei Conti, il decreto non è esecutivo perché non ha copertura finanziaria. La partecipazione come atto ricettizio, il Presidente capisce perfettamente il linguaggio amministrativo, di una nomina è un atto ricettizio che va fatto con raccomandata ricevuta ritorno al domicilio del soggetto vincitore del concorso. E questo avviene dopo. Avviene quando già Maiorana sa tutto. La nomina gli viene fatta in viale Regina Margherita 37, dove lui abitava. Stranamente questa lettera di portare alle chiavi è l'unica senza data. Stranamente la prima lettera a gennaio è l'unica che non porta l'era fascista, tutte le altre sette. Ma non basta, ci sono tante altre contraddizioni. Comincio a parlare dell'istituto di via Tari 3 a Napoli, istituto di fisica sperimentale diretto allora da Antonio Carrelli, che era stato il segretario della commissione di concorso a cattedra, che avrebbe dovuto far fuori Giovanni Gentile, di cui era presidente Fermi. Lasciamo stare, giochi fatti, non giochi più. Fermi era un ecco, certo, non si può dire che fosse disonesto, lasciamo stare. Ma quel concorso non è stato bandito dall'Università di Milano, dove era vacante dal 1928 la cattedra di fisica teorica di Aldo Pontremoli, morto nell'incidente del dirigibile di Umberto Nobile sul pacchio polare. E perché ha detto che Maiorana non è stata data la cattedra per chiara fama, anche quando non era laureato, se Marconi non era laureato? Per dire, attenzione, Maiorana va all'Ipsia. Fa grande amicizia con Eisenberg, si capiscono, con Fermi non c'era questo rapporto. C'è una lettera di Giovannino Gentile che dice così nel 1928, scrivendo al suo amico Delio Cantimori, grande storico: che gelo qui all'istituto, quasi tutti atei e ebrei, così diversi da noi, così attaccati al loro egoismo. Sono parole che pesano. Non le riporto io, le riporto un grande storico, Paolo Simoncelli, queste mille altre cose. Ma torniamo alla prima lettera del 11 gennaio a Napoli di Ettore Maiorana a sua madre. Descrive l'istituto, è l'istituto di Carrelli, parla dei collaboratori di Carrelli, il vecchio aiuto Maglione, il giovane assistente Cennamo, che poi diventerà, guarda caso, il marito di Gilda Senatore. E quelle carte in Maiorana si disperderanno, parte riaffioreranno, anche questo è un altro giallo tralasciato. Ma come lo chiama per lettera Cennamo Maiorana? Non lo chiama Cennamo, scrive Caccemo. Caccemo scrive. Perché lo fa? Perché dopo segue questa frase. Vi è un professore di fisica terrestre difficile a trovare. Eccolo, signore. Questo professore era Giuseppe Imbò. Lo fa apposta. Lui sa già che deve partire, la scomparsa non è improvvisa, è programmata. Non esiste un suicidio a tempo. Occhialini, 18 gennaio, sbarca a Napoli da una nave proveniente dal Basile, va a trovare Carrelli, si imbatte in Maiorana, e il Maiorana gli fa capire: se avessi saltato di qualche settimana non mi avresti trovato, alludendo a una larvata forma di suicidio. Non esiste il suicidio a tempo, non esiste il suicidio non egoistico. Maiorana non aveva un tumore allo stomaco, eccetera. Ne era folle, eccetera, lucidissimo. Posso anche aggiungere che nelle altre lettere troveremo altrettante tracce di questo tipo e troveremo altrettante sfasature logiche, comprese le ultime tre lettere. Vi invito a trovarle, ce ne sono diverse e si può ricostruire una storia diversa. Ma vi vorrei, pur dovendo tagliare molto rapidamente perché il tempo urge e stringe, vi voglio fare un'ultima rivelazione, poi ad personam ve ne farò altre, in presenza anche del professor Coroni, che ho sempre tenuto informato, anche se certe volte le mie lettere lasciano a desiderare, a differenza delle sue. Allora, improvvisa scomparsa. Cosa leggete nella parola improvvisa? Guardate, c'è scritto improvvisa sul foglietto. Leggete avvisa. Avviso. Leggete vivo avviso. Avviso vivo. Se cominciamo a decifrare il logo del Grand Hotel Sole di Palermo, esce fuori un altro messaggio, e così via dicendo, e così via dicendo, e così via dicendo. Gli anagrammi certificati nell'ultima lettera, anagrafe, telegramma, anagramma, ve lo potrei dimostrare con altri argomenti che ho tenuto nascosti, non ho rivelato a nessuno, ma lasciamo stare, la traccia logica c'è. La fuga di Maiorana potrebbe essere stata rivelata per anagrammi ai suoi familiari, potrebbe. E sarebbe una fuga in Germania. Attenzione, perché si tratti di una fuga segreta in Germania, è necessario che Maiorana fosse nazista, fino nazista, non importa se la causa è benigna o lui la crede tale, non importa se ha sbagliato prospettiva, allora tutti sbagliavano, anche Montecorvo ha sbagliato prospettiva. Attenzione, ho detto se, non affermo nulla, anzi mi giungerebbe strano che un genio la portata di Maiorana sia nazista. Guarda caso, mentre Thomas Mann e Albert Einstein nel 1933, tanti altri intellettuali, urlano contro il nazismo, Maiorana ne scrive bene. Nel 1938, dopo le leggi di Norimberga, che sono nel 1935, Maiorana dice: potrò passare sotto le finestre dell'albergo Bologna Hitler, e parla ancora di Hitler due volte. Albergo Bologna, via De Prezzi, Albergo Bologna è globo e alba. Voi troverete il sole che nasce a est nell'ultima lettera inviata da Palermo. Chiudo con l'ultima cosa. Non esiste alcuna prova certa, inconfutabile, indubitabile della presenza di Maiorana a Palermo. Sfido chiunque a provare che Maiorana sia andato a Palermo. Vi ringrazio, ringrazio il Presidente, ringrazio tutti quanti voi per la vostra eccezionale pazienza.
Grazie per questa densissima narrazione dell'avvocato Papi. Prima di aprire il dibattito, si è già prenotato il professor Guerra della Sapienza, dell'Università di Roma La Sapienza, però vorrei passare la parola a qui presente rappresentante dell'associazione Franco Rasetti. Franco Rasetti era un altro dei ragazzi di via Pallisterna ed era uno della nostra terra, perché era di Pozzuolo di Castiglione del Lago. il quale Rasetti nel 1939 lasciò il gruppo di via Panisperna per andare in Canada, poi nel 1947 andò all'Università Hopkins di Baltimora ed è mancato quasi, o anzi centenario, nel 2001. E qui chi è affezionato alle sedute dell'Associazione di Santa Susanna sa bene che di questa cosa si è già parlato un paio d'anni fa, e ricordo appunto che c'erano gli amici dell'Associazione Franco Rasetti e quindi in particolare anche il presidente Claudio Monellini, al quale cedo senz'altro la parola.
Buonasera a tutti, io ringrazio il presidente Gianino Scattini dell'Associazione Porta Santa Susanna, che come ricordava anche Severini collabora con noi da alcuni anni, che in qualche modo c'è questo scambio culturale. Ringrazio Stefano Roncoloni che è in sala, come Francesco e soprattutto Fabio Arcangelo, che è un po' come si dice, il protagonista della serata. Io credo che il rapporto di Ettore Majorana nel contesto nazionale, prima si è ricordato i 150 anni dell'Unità d'Italia, in qualche modo si parlerà in questo anno di quelle che sono state le caratteristiche fondamentali dell'Italia, della sua unità, ma soprattutto anche della valenza che hanno avuto alcuni personaggi. Io credo che il gruppo di Via Panisperna, con lo stesso Majorana, con lo stesso Rasetti, lo stesso Fermi, sono punti di riferimento importanti e che hanno il diritto di avere il riconoscimento per il loro operato e per quello che hanno fatto per il nostro paese. E che in qualche modo, come diceva appunto Severini nella sua introduzione, si debba dare anche il rispetto delle opinioni, tutto, ascoltarle tutte, ma anche valutare su constatazioni reali, su dati di fatto veri che in qualche modo possano determinare o meno la scelta che ha fatto Majorana. E credo che fino ad oggi ci siano tante opinioni e alcune di queste forse non rendono pieno merito alla figura di Ettore Majorana, che io credo nei confronti della famiglia stessa. Comunque, entro nel vivo del mio intervento, che sarà brevissimo, non vi preoccupate, non sarò lungo come il dottor Pavese. Io voglio dire questo: Rasetti, Majorana, Fermi sono il famoso gruppo di via Panisterna. Fermi, Majorana e Rasetti hanno tre fattori fondamentali, sono già da giovanissimi tre brillanti mesi. Majorana già a 4 anni faceva dei calcoli aritmetici complessi, addirittura la famiglia giocavano sul fatto di quanto sia veloce a risolvere dei calcoli matematici, si metteva sotto un tavolo e con molta abilità rispondeva. Fermi sappiamo tutti che già è stato, a 14 anni è riuscito a tradurre un libro in gesuiti di matematica che poi l'ha portato a fare la scelta di andare a fisica e poi via Panisterna. Rasetti ha avuto un'esperienza parallela per quanto riguarda la genialità, ma diversa, è legata al mondo delle scienze naturali, è legata alla paleontologia. Il papà Giovanni Rasetti, Emilio Rasetti, che era docente alle Capezzine, quindi insegnava botanica, insegnava anche paleontologia, quella paleontologia che poi troveremo più avanti. Non meno è la madre Adele Galeotti, è stata una delle prime allievi di Giovanni Fattori, un importante artista. Adesso con Andrea Vaffoli stiamo lavorando per fare un catalogo di somaggi. Quindi dico questo perché come Papi ricordava all'inizio, le scelte fatte da questi personaggi sono diverse, perché hanno secondo me una radice fondamentale, la radice dell'educazione, il rapporto con la società con cui vivevano. E c'è da dire anche un'altra cosa, sostanzialmente che cosa hanno fatto questi giovani? Noi si parla molto di via Panisperna, si parla, però sostanzialmente gli italiani e questo gruppo hanno scoperto quello che è la radioattività artificiale. Non ci dobbiamo dimenticare che i francesi lo hanno intuito come ottenere la radioattività artificiale attraverso i raggi alfa, ma sarà Fermi, utilizzando i neutroni, che farà questa grande scoperta. E l'efficacia dei neutroni è un'altra scoperta made in Italy. il famoso esperimento che dirà Fermi, puramente casuale, di mettere la paraffina di fronte alla sorgente neutronica di polonio e berillio.
L'aveva già impiegata Giulioni.
Oh, c'è da dire una cosa. I neutroni vengono, dico questo, i neutroni vengono scoperti nel 1932. Franco Radetti, tra il 28 e il 29 va in California e fa degli studi approfonditi sull'effetto Raman, addirittura per questo poi verrà riconosciuta la cattedra a Palermo. Non c'è da dire meno che nel 31-32 Radetti va da Lismetter e Ottoan e di lì impara a costruire sorgenti radioattive di polonio e berillio. Quel polonio e berillio che sarà utilizzato da Fermi nel 34, sostituendolo con il radon quando Radetti andrà a ricevere un premio in Marocco. In questo contesto c'è Ettore Majorana. Ettore Majorana è più giovane di Fermi e più giovane di Radetti. Radetti e Fermi sono del 1901, Ettore Majorana nasce il 5 agosto 1906, quindi è più piccolo, ma è sicuramente brillante. La fisica si divide in due categorie fondamentali, fisici teorici come Fermi, come Majorana, e i fisici sperimentali come Franco Radetti. C'è chi pensa al progetto e c'è chi poi realizza il laboratorio. Ecco, Ettore Majorana era un po' schivo da quello che è stato il lavoro a via Palisterna per quanto riguarda la formazione in spettroscopia. Non ha fatto grossi esercizi con Franco Radetti, mentre invece ha avuto grandissimi scambi con Enrico Fermi. C'è da dire anche che Majorana legava molto più con Fermi, ma Majorana legava anche molto più con la moglie Laura Capol, che era di origine ebraica. Quindi a me viene difficile pensare che fosse un antisemita. Majorana amava molto di più la conversazione con Fermi che magari con gli altri del gruppo. Per esempio, con Radetti i rapporti erano minimali perché non c'era rapporto sportivo, non c'era l'attività al di fuori. Se ne ricorda più di una volta, appunto, che mentre con Fermi, mentre con Radetti potevi parlare di tante altre cose, Majorana era molto più riservato. E questa riservatezza all'interno del gruppo si trova in tutti gli anni, tant'è vero che lui frequentò via Palisterna un anno sostanzialmente, si era in questo gruppo di Enrico Fermi. Dietro a tutto questo, vado sulla conclusione, c'è un personaggio che forse noi ci ricordiamo, si chiama Orso Mario Corbino. Orso Mario Corbino era un appartenente al governo da allora, ma era un fisico catanese.
Era massone, scusi.
E che in qualche modo riuscì a mettere insieme il famoso gruppo di via Palisterna. Io lo prendo dal punto di vista scientifico e credo che abbia visto giusto, perché poi da lì sono venute le grandi esperienze nel mondo della fisica e in qualche modo il rilancio di quello che era la fisica in Italia e di quello che è stato poi il futuro, perché non ci dimentichiamo che Enrico Fermi, sono un attimo indietro, la storia di questi ragazzi, noi li chiamiamo così, finisce, il rapporto inizia a finire nel 1938. Enrico Fermi nel 1938 lascia l'Italia e va negli Stati Uniti, nello stesso 1938 Ettore Majorana scompare e nel 1939 Franco Radetti lascia l'Italia, va in Canada, va nel Quebec, all'Università Laval. Su questo ci sono state delle
storie.
Solo
Maldi resta a Roma.
Esatto. Radetti decide di andare in Canada perché anche per lui c'è una carriera professionale come tutti, in qualche modo si deve lavorare. Viene in qualche modo raggiunto da Siria Suvilette, che è docente all'Università Laval, che lo convince a passare dall'Italia praticamente al Canada. I canadesi hanno ragione di questa scelta, perché nel giro di pochi anni Radetti, col suo lavoro, con tutta l'esperienza che porta da Roma, raddoppia gli iscritti all'università e in particolare lui dice: il Canada era freddo, non c'erano gli insetti, ma c'erano i fossili, quell'esperienza che aveva fatto in Italia in particolare con il papà, e qui si butta verso questa nuova branca scientifica. e l'epilogo si ha nel 1945, il 6 agosto, il 9 agosto con la bomba Hiroshima e Nagasaki, dove appunto Rasetti da questo momento lui si allontana da quello che è, lui afferma la fisica, ha venduto l'anima al diavolo e non credevo che uomini che hanno lavorato con me potessero costruire armi di distruzione. C'è una filosofia che lega Rasetti a questo, il fatto che tutto quello che distrugge vite umane, gli esseri umani era stupido, e che in qualche modo lui non lascerà la fisica, ma come si dice, dedicherà molto più tempo alla sua attività in paleontologia. Nel 47 lascia il Canada, va negli Stati Uniti, a Baltimora, come appunto ricordava prima Severini, e continua la sua attività fino al momento della pensione, fino al 67, torna in Italia, va in Sardegna, riclassifica tutta l'era geologica e paleontologica della Sardegna, lasciata da Meneghini dal 1823, e poi decide negli anni di piombo notte, nel 1970, di andare in Belgio, patria della moglie. Morirà il 5 dicembre 2001, all'età di 100 anni. Cioè, da fare una particolarità, Rasetti e Fermi sono nati nello stesso periodo, Rasetti muore all'età di 53 anni, e Fermi muore all'età di 53 anni, Ettore Majorana apparisce nel 1938, e si può dire che Rasetti è stato l'ultimo di quel ciclo. Io credo che in tutte le opinioni che si sono fatte su Majorana e sulla sua scomparsa si debba in qualche modo ottenere una verità, magari discutendo col mondo scientifico, portando avanti tesi che secondo me lasciano qualche lacuna, e che forse era meglio attribuire certe, come si dice, certi significati per quanto riguarda la scomparsa di Ettore Majorana, magari discutendone più approfonditamente col mondo scientifico, e magari analizzando con un po' più di ponderatezza alcune ipotesi che, dico sempre, sono sul campo delle ipotesi, non sono assolutamente verità. Grazie.
Grazie anche per questo intervento assolutamente importante. Ora mi perdoneranno in particolare il professor Guerra, che vedo scalpitare, ma qui il programma prevede anche una lettura di alcune lettere ad opera di Giacomo Paris, di alcune lettere di Ettore Majorana. Grazie.
Ecco, queste sono le ultime tre lettere di Majorana, che ho fatto in evidenza, sottolineando. Allora, prima incontriamo questa datata Napoli, 25 marzo 1938, anno sedicesimo dell'era fascista, un tema, avete tutti un po' il cuore. Alla mia famiglia ho un solo desiderio, che non vi vestiate di nero. Se volete inclinarvi all'uso, portate pure, ma per non più di 3 giorni, qualche segno di lutto. Dopo ricordatemi, se potete, nei vostri cuori e perdonate. Affezionatissimo, Ettore. Stesso giorno, nato il 25 marzo, fascista, caro Presidente,
ci manca.
Ho preso una decisione che era ormai inevitabile. Non vi è in essa un solo granello di egoismo, ma mi rendo conto delle nobile che la mia improvvisa scomparsa potrà procurare a te e agli studenti. Anche per questo vi prego di perdonare, ma soprattutto per aver deluso tutta la fiducia, la sincera amicizia e la simpatia che mi hai dimostrato in questi mesi. Ti prego anche di ricordarmi a coloro che ho imparato a conoscere e ad apprezzare negli questi video, particolarmente a tutti, dei quali tutti conserverò un caro ricordo almeno fino alle 11 di questa sera e possibilmente anche su carta intestata. Invece mi grado per il nome Palermo, che cambia di signore del luogo del storico, che sono verrato il numero di telefono, Palermo 26 marzo 16 terzo. Caro Carrelli, spero che vi siano arrivati insieme il telegramma e la lettera. Il mare mi ha agitato e ritornerò domani all'albergo Bologna, viaggiando forse con questo stesso cuore. Ho però intenzione di rinunciare all'insegnamento. non mi prendere per una ragazza siciliana perché il caso mi perde. Sono a tua disposizione per servire in Italia. Affezionatissimo, Ettore Maiorana.
Grazie, anche queste lettere parlano per il loro tono enigmatico, parlano per quello che forse non dicono. Però adesso finalmente lasciamo dire il professor Guerra, che da tempo vuole prendere la parola.
Da lì al microfono, ecco. Sì, dove ha fatto la lettura. Io assolutamente non scalpitavo per intervenire, e che nella mia esuberanza giovanile ovviamente il professor Maiorana è qualcosa che diciamo ha una grande influenza anche dal punto di vista del fisico. Sono Francesco Guerra, sono un fisico dell'Università di Roma La Sapienza. Mi capita, sempre per ragioni giovanili, di essere il decano numero 2 dell'istituto, cioè il più anziano, in quanto purtroppo per tutto è scomparso l'anno scorso. Mi è capitato anche di essere direttore del Dipartimento di Fisica per parecchi anni. Ho seguito la formazione in particolare dell'archivio Amalfi, che è un archivio molto poco noto, ma che in realtà è un archivio ricchissimo. Alcuni documenti Stefano Roncoroni li ha apprezzati moltissimo. Tra l'altro poi sono stato anche studente di Carrente, diciamo, perché era a Napoli nell'epoca. Ho conosciuto anche in voce tutte le persone che vengono nominate in questa sede. Naturalmente sono stato coinvolto all'interno dell'attività di Maiorana da epoca immemorabile, quando ero piccolo, perché essendo un fisico teorico mi sono dovuto studiare quel lavoro. Quindi un primo di Maiorana, il modo con cui Maiorana tratta la quantizzazione del campo elettromagnetico e così via, sono cose molto molto in cui sono stato sempre dentro. E io, assieme con quelli che hanno letto i lavori, dico subito: Maiorana assolutamente sbagliato chiamarlo genio. In genere quando uno dice genio poi c'è aggiunge subito dopo un po' matto, invece no, era una persona totalmente normale. Non era un genio, perché ha compiuto i suoi errori. Adesso io non posso andare nel merito scientifico, nella sua polemica con Dirac, purtroppo Dirac aveva ragione, cioè c'era un'intersecazione. Anzi, addirittura Maiorana ha fatto scoperte importanti proprio criticando Dirac su un settore in cui Dirac aveva ragione. È un fatto strano, comunque così è. Comunque ci siamo appassionati su Maiorana perché studiavamo assieme con Nadia Robotti, che è professore di storia della fisica all'Università di Genova, abbiamo studiato Fermi, cioè questo miracolo, in quel periodo mistero, cioè il fatto che partendo da zero, in un ambiente tutto sommato provinciale, utilizzando che cosa? Un grammo di radio conservato all'Istituto Superiore di Sanità, che serviva per cure mediche, Fermi e compagni sono stati invece capaci di fare delle scoperte fondamentali, quindi radioattività indotta dagli elettroni, e la scoperta degli elettroni, premio Nobel di Fermi, che è un premio Nobel tutto italiano, perché Fermi lo riceve nel 38 dopo il periodo italiano. È un miracolo, va analizzato, e adesso il nostro prossimo libro in parte spiegherà questo. Allora, il nostro approccio a Maiorana qual è stato? Solo i documenti, non i libri. Perché i libri ripetono in genere cose che sono state dette prima, ed è difficile arrivare a dove poi c'è in realtà la realtà. Faccio semplicemente un esempio, Caccamo, non è vero, ma è una scrive Cinnamo, perché quello si chiama Cinnamo, però arriva a un certo punto. Un ricercatore, anche il mio amico Recame, lesse tanti anni fa Caccamo, ha scritto Caccamo, allora tutti quanti poi ripetono Caccamo. Maiorana ha una scrittura particolare che sta scritto cinema. I documenti, ecco, adesso vi dico una chicca che non è emersa dalla lettura delle ultime lettere, ed è bellissima, è una cosa molto commovente. Ovviamente le ha trascritte Recami, e le ha trascritte così come le ha capite, Recami alcune volte ascendibili, alcune volte inascendibili. Quella lettera alla famiglia è bellissima, perché è scritta in colloquialismo catanese. non dice non voglio che li vestiate, dice non voglio che li vestiati. Cioè, ed è identico il modo di esprimersi ad una lettera che lui scriveva alla famiglia quando aveva 10-12 anni. Cioè è interessante leggere la lettera originale. Quindi bisogna vedere i documenti originali, non quelli che si trasmettono di generazione in generazione. Adesso la lettura dei documenti originali è veramente qualcosa di sconvolgente. Mussolini ha dato le cancellerie via, ma non esiste. Mussolini si è interessato alla raccolta, non c'è nella segreteria particolare di Mussolini che spiega migliaia e migliaia di richieste a Mussolini, non esiste la lettera della madre. Non esiste la lettera di Dio, basta andare a vedere la mano. E uno la trova di la questione è molto più complessa. Io devo dire, non voglio fare polemica per carità, io devo dire che ero venuto qui in una sede che è prestigiosa, perché ovviamente l'Associazione Santa Susanna ha avuto una storia molto importante che tutti conoscono, e in particolar modo l'avallo della Fondazione Franco Rasetti, dell'Associazione Franco Rasetti, naturalmente in garanzia. Quindi sono venuto qui con piacere, perché ci ricordo. E devo apprezzare naturalmente la moderazione, che io parlerò solo in senso positivo del, diciamo, del suo intervento. Ero venuto anche per sentire l'amico Giorgio Dragoni, con cui il giorno dopo che usciva la cosa su Repubblica siamo stati in forte polemica. Per fortuna lui ci ha dato ragione su tutto, e chi è interessato ovviamente alla telefonata non si può riprodurre, però poi via email vede subito, cioè lui non ha mostrato la lettera di Bernardini, la lettera di scusate di Gilberto Bernardini a Gentile, non l'ha mostrata per fine Bernardini dal 74 perché non ce l'aveva, e lui lo ammette esplicitamente, anche se su Repubblica è uscito in maniera diversa. Non è vero che Bernardini gli ha detto che lui era andato in Germania a lavorare sulle armi del Reich, e questo lui lo ammette, quindi io, diciamo, avrei voluto che Dragoni, che poi è una persona molto corretta, diciamo, ammettesse queste cose che ci ha ammesso via telefonata e via email. Però questo è il fatto determinante. Esiste una documentazione primaria, non quello che è stato scritto da Maguigio, quello che è stato scritto da Recami, quello che è stato scritto. Io se prendo Recami, con cui sono amico, sono stato sempre in ottimi rapporti ed è un personaggio interessante, ci stanno 50 cose ogni 10 pagine che sono completamente. Mi dispiace la signora prima. Io scalpitavo un poco perché il relatore Pati ha detto che c'è la perizia dell'istituzione di alto livello, non c'è questa perizia, non l'abbiamo vista, a distanza di 6 mesi non ce l'abbiamo. La moglie di Dragoni ha riconosciuto e una collaboratrice di Dragoni ha fatto lo schema con le figure orizzontali, però ecco la Dragoni Junior, che il nipote ha fatto lo schema con le linee verticali. E le due persone sono totalmente diverse. Io sul riconoscimento, io qui ovviamente siamo tra amici, quindi discutiamo. Noi abbiamo pubblicato un libro con tutti i documenti e con tutta l'analisi per capire chi è Ettore Maiorana. Non diamo la risposta dove è, tutti vorrebbero sapere dove è. Noi abbiamo cercato di capire chi è, basandosi semplicemente sui documenti. Abbiamo raccolto tutti i documenti originali possibili, compreso l'atto originale di nascita per vedere se era stata registrata la data di morte presunta, che non è stata registrata. Ecco, abbiamo pubblicato tutto nel nostro libro, ci stanno tutte le riproduzioni dei documenti originali, non di come li ha scritti i recati, io faccio vedere come gli ultimi. Se qualche frase non gli piace, ragazzi. Tra l'altro abbiamo trovato, è un documento pubblico in mio principio, il risultato dell'esito di Vela. Ovviamente non l'abbiamo scritto sul libro, quindi se non fate se vado a leggere privato. Ora, se uno legge il risultato dell'esito di Vela, mi dispiace per l'avvocato Arcangelo Parri, ma è proprio impossibile che sia lui, non è proprio possibile, non è proprio possibile. D'altra parte Cesarani.
Insufficienza toracica.
D'altra parte Davide Cesarani, con cui siamo stati rapporti, il rapporto ovviamente esclude uno dei massimi storici su Eichmann, esclude totalmente che ci siano stati italiani in sua compagnia, e dice esplicitamente che Eichmann è arrivato in Argentina accompagnato da due SS che facevano parte del suo stato maggiore. Uno è Kuhlmann, quello lì alla destra, e l'altro ovviamente non si sa, non è stato individuato. Appunto, noi abbiamo detto, a vedere la stazza e il tipo di atteggiamento, potrebbe essere Wagner, probabilmente invece Kuhlmann. Questo non abbiamo, l'ipotesi non l'abbiamo fatto. Quindi è proprio impossibile che sia lui. Ma io, la signora mi perdonerà naturalmente per il fatto emozionale, io penso sia una cosa un po' diffamatoria far vedere Majorana assieme con Eichmann è stato uno dei peggiori criminali che siano esistiti, proprio nella sua mediocrità, dimostrato con un processo regolarissimo e così via, solo metterlo assieme. Scusate, io non posso non essere emozionato. Se io vedo il figlio di Ettore Majorana Junior che va a scuola e gli dico, hai visto, tuo zio era un nazista, non è possibile con leggerezza valutare queste cose, bisogna essere molto molto sicuri. D'altra parte, i registri di sbarco dello piroscafo Giovanna C, arrivato nel luglio in Argentina, c'ha tutti i nomi. Ubigoni gli dice esattamente dove lo schedare, in quale stanza e così via. Allora, tenendo presente che Eichmann si chiamava Riccardo Clemi, che Kuhlmann si chiamava Pedro, non mi ricordo come Pedro, si chiamava Pedro Riccardo, è chiaro, vi dovete esibire con che nome si è chiamato Majorana. Questo, e poi lì c'è tutto. Ci sono tutti, c'è il passaporto della Croce Rossa di tutti con tutte le fotografie, ci sono i cartellini di sbarco, ci sono le richieste della carta d'identità argentina. E ditemi Majorana quale di questi, quale passaporto aveva, quale di queste carte e quale passeggero era questo. Io dico, c'è stata leggerezza su questo fatto. Io mi riferisco al discorso di Repubblica, non all'intervento dell'avvocato Arcangelo Dati, che è stato invece un intervento pacato e calmo. E lì c'è stato un po' di leggerezza, cioè Repubblica è andato un po' oltre forse quello che Dragoni voleva dire, è andato un po' oltre forse quello che Papi voleva dire, però è stata infamata la memoria di una persona degnissima. Ettore Majorana è un personaggio eccezionale, sia dal punto di vista scientifico, sia dal punto di vista morale e personale, e poi purtroppo, perché c'ha tutti, c'ha il ruolo di essere Majorana, insomma, immaginate essere Majorana, il ruolo è qui, e si sente dire dello zio, lì, così, cioè, tant'era. Allora, qual è il mio discorso? Innanzitutto, dunque, poi all'interno della nostra ricerca anche il fatto della Giunta Senatore. Noi abbiamo scritto un lavoro scientifico assieme con la Giunta Senatore, in cui in maniera molto chiara sono distaccate le opinioni sue di quello che dice da quella che è la nostra analisi. Giunta Senatore ha colloquiato con lui per nel corso di numerose visite. Abbiamo fatto le interviste in una maniera deontologicamente precisissima. Cioè il figlio era sempre presente, perché tenete presente che alle persone anziane uno può fare più di quello che vuole, se fa delle forzature e poi dice l'hai detto, non l'hai detto e così via. E questo articolo è pubblicato su Fisis e tutti quanti lo possono leggere, quindi possono leggere quello che è la versione di Giunta Senatore relativamente a questo fatto. Allora, quello che dico io, ragioniamo di Majorana, cerchiamo di capire chi è Majorana. Solo le fonti primarie, perché le fonti secondarie qualche volta sono giuste, cattano, niente. Io ho la lettera, la copia della lettera di Majorana. Nella fine Amaldi c'è tutto. Quindi Amaldi conservava copie di queste lettere di Majorana e qui c'è scritto chiaramente Majorana scrive Cenno. Poi nella prima edizione del libro di Regame è candidato Cacco. E vabbè, ma sì, in realtà questo era Cenno. Io mi scuso certe volte che dicevo no, poi ho avuto anche un rimprovero pesante, appunto, e sicuramente entusiasmo. Cioè, per esempio, l'Albergo Napoli, che era Napoli in realtà, l'Albergo Napoli, no? E io ricordo bene, ero studente lì. E l'indirizzo è noto, si vede sulle guide, è sul corso di Umberto proprio di fronte, sì, di fronte all'istituto. C'è stato un lapsus, c'è stato un lapsus, perché
la direttrice viaria è quella.
Esattamente, la direttrice
viaria. Questo intendevo dire.
Bene, ora io dico, nella vaghezza dell'intervento dell'avvocato Arcangelo Tati, in cui non si è fatto rilievo su questo discorso delle armi e così via, che è brutto, visitare la Germania nel 40, fino al 43, la Germania fino al 43, la Germania era uno dei principali posti, diciamo ancora scientifici, perché erano cominciati i bombardamenti ma ancora non erano andati avanti. Quindi noi abbiamo visto, per esempio, non so, Giancarlo Vick, famoso fisico teorico romano, visita Heisenberg nel 42, prende il treno via Brennero, qualche bombardamento già c'era, abbastanza pesante, prende il treno, poi va lì a parlare con Heisenberg, va a Berlino a parlare con Heisenberg, poi parla con Sommerfeld, poi torna via via Svizzera. Ecco, addirittura Ciambi è stato borsista di scambio con la Germania nel 41. C'era un accordo tra i governi, perché la Germania dal punto di vista economico ancora era una grossa potenza. Poi metodologia di Papi, che è la semiotica.
Non l'ho spiegata bene.
No, però si è capito, no, io l'ho apprezzato moltissimo. È la semiotica. Cioè, giustamente, Papi dice, se il Majorana è scomparso nel modo con cui è scomparso, la famiglia, ovviamente i suoi amici più stretti dovevano sapere, la lettera che abbiamo scoperto noi è non Dragoni di Berranghini a Giovanni Gentile, dice appunto mi fa piacere la notizia su Majorana, eccetera, non è una
data. La data era fine di aprile 1938.
Sì, ma la data non è la data.
Non figura la data su quella.
La data non figura, però la data è aprile e maggio, per una ragione precisa, cioè viene fatto riferimento
Gentile
ad un lavoro scientifico di Clay che era stato pubblicato proprio in quei mesi. Quindi uno deve andare a vedere il contenuto scientifico. Comunque Gentile riceve il permesso e i soldi anche da parte del ministero in aprile di andare in Germania, quindi lì si parla del viaggio di Gentile in Germania, non di Majorana, e Gentile che va in Germania, e Schmick che va in Germania, e Ciampi che va in Germania, Majorana non lo sappiamo. Ora, l'approccio semiotico è interessantissimo, naturalmente appunto per sua definizione è multimodale. Come tutti i sistemi complessi, cioè chi ha visto Rashomon se lo ricorda, voi vedete la stessa situazione da punti di vista diversi e leggete cose diverse. Quindi diciamo che Rashomon, Papi va da una certa visuale che dice la Germania. Io dico subito che l'approccio semiotico, cioè ritenere che le lettere di Majorana finali contengano tutte le informazioni necessarie sulla scomparsa, questo è vero. Quindi noi abbiamo una lettura e un'interpretazione di questa lettera totalmente diversa, con un risultato totalmente diverso. Solo che noi riteniamo che, poiché è completamente arbitrario, che non è ben definita, cioè non possa essere io. Allora la mia conclusione, io vedo che scalpi da adesso il guardi, Presidente, la mia conclusione è la seguente. Majorana è un uomo, è una persona. È una persona che ha lottato, che ha sofferto, che ha avuto le sue difficoltà, che ha avuto i suoi grandi successi, che ha avuto le sue soddisfazioni, ha avuto le sue delusioni, eccetera. Questa persona è una persona degnissima che va rispettata fino in fondo, compresa la decisione che lui ha preso. Arrivato a un certo punto lui ha preso una decisione, che è una sua decisione personale, e va rispettata. Finché noi, quando è che avremo la possibilità invece di dire, quando, teniamo presente questo, perché noi facciamo ovviamente storia della fisica, facciamo storia della cultura, quindi dobbiamo arricchire, diciamo, le nostre conoscenze. Sarà legittimo nel momento in cui le nostre ricerche ci diranno ha fatto questo, quindi è andato lì, quindi ha fatto questo, quindi ha prodotto questi risultati scientifici, li possiamo vedere i risultati, li costituiscono un arricchimento. Allora, solo se avviene questo, altrimenti è un fatto suo, strettamente personale, di cui noi dobbiamo avere rispetto. Infatti nel nostro libro noi assolutamente non facciamo, purtroppo è in inglese il libro, quindi non viene citato.
È uscito nel 2006, lo conosco, ma in inglese io non lo parlo in inglese.
Mi dispiace che l'abbiamo scritto in inglese perché noi volevamo, perché è il dottrino di Majorana.
Pubblicato in Italia e in inglese, professore.
Pubblicato in Italia e in inglese, perché noi volevamo, perché viene distribuito da Springer, volevamo che la figura di Majorana, su cui è stata leggendo, è stata anche venisse conosciuta anche al di fuori. Adesso faremo l'edizione in italiano di cui saremo un pochettino più esplicito. Allora noi questo diciamo assolutamente noi ci asteniamo da intervenire con delle illazioni non provate su quello che è una scelta di una persona che va rispettata. Va rispettata essere Majorana e va rispettata soprattutto la sua famiglia, che è una famiglia esistente, e c'è una persona che porta il suo nome, ci sono persone del suo sangue, ci sono anche delle persone molto 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 vicine. Quindi quando le ricerche diranno è andato in Germania e ha fatto questo e questo della bomba atomica eccetera, bene, vediamo questi documenti, sarà un contributo dei documenti alla storia. Per il momento io direi siamo calmi e tranquilli, ma era nel paradiso certamente, e ci guarda con una certa, diciamo, un po' dall'alto, e andiamo sui documenti originali. Io purtroppo avevo tutta una lista di, per esempio non so Sciuti, perché parla di Sciuti, abbiamo scoperto perché parla di Sciuti, perché Sciuti in un suo curriculum dice che ha avuto un breve periodo di amicizia con Majorana. Io,
professore, io le chiedo scusa, ma
cioè, no.
Siamo veramente tardi. Grazie. Grazie. Se nessun altro vuol prendere la parola, io la restituirei. Prego.
No.
Scusate, ma però qua io non mi interrompo.
Ma lascia parlare chiunque vuole parlare. Scusi, ma chiunque sono lei. Lei fa una richiesta notata come se dire che, scusi, che nel 34 una persona per Giappone sia una colpa, sia una cosa vergognosa, una cosa naturalissima. Un paese alleato, altamente specializzato in certi studi scientifici. No, non capisco cosa se lei ha fatto una difesa. Come se la giornata fosse un delitto, una vergogna, se anche se venisse comprovato che Majorana veramente è andato in Germania in quell'epoca, con quelle sue competenze, in un bacino di scienza di quel genere, non credo che sia
Va bene, allora l'ultima parola all'avvocato Papi e poi così possiamo chiudere.
Professor Ruffoloni.
Discendente di Ettore Majorana. Prego.
No. Prozio di Ettore Majorana Junior, se dico bene.
Sì.
L'avvocato Papi è stato troppo gentile, ha fatto troppi riferimenti a me, quindi dopo la pubblicità, in modo che quelli che stanno indietro vedono chi sono normale. È una parentela molto avvenuta. Mia mamma ed Ettore Majorana erano due cugini, fino a che, diciamo, con le persone dei miei sono stati molto vicini, e quindi io sono testimone e devo svelare per alcune verità o per alcuni altri piccoli documenti che riguardano Ettore Majorana, ma dalla parte della mia famiglia, quindi lì che, pardon, lei, con Monsoranti che tipo di parentela sarebbe, perché tra me ed Ettore Junior, che sarebbe il nipote vero di Ettore Majorana, siamo un genio molto grato, perché non conta nulla. Conta il fatto che noi in famiglia abbiamo vissuto questo shock di questa persona che è scomparso e di cui abbiamo continuato sempre a parlare. Intervento breve, se l'avvocato Pari avesse fatto e prodotto una lettura di questo suo metodo semiologico di anagrammare le lettere, sarei potuto intervenire a voi, che l'ho già scritto a lui, che l'ho detto varie volte, che è un sistema che non porta da nessuna parte, dà dei risultati sporchi, nel senso che non dà delle indicazioni precise, che non sono attribuibili sicuramente a un genio, e che non può estenderlo alle lettere di Napoli dicendo che sono nove. Io gli ho già detto che con certezza le lettere in assoluto non sono nove, come l'epistolario pubblicato da Legami non è completo, mancano molte lettere da Lipsia, e non perché lui le numera numero uno, numero due,
stiamo parlando di quelle di Napoli,
sono sbagliate, quelle di Napoli ce ne sono altre che non sono la documentazione di lì e che non sono mai ci saranno pubblicate. Quindi quel punto che lei dice che devono essere nove, un punto che si è inventato lei, non so se usciranno mai, io so che non sono nove, posso assicurarvi, posso giurare, glielo ho già detto anche in privato.
In privato
da quel punto lì
gli ha detto che potrebbe,
di analisi non che lei fa, di anagrammi che lei fa, se li fa anche per le lettere da Lipsia o per qualunque altra cosa, lui ha già scritto lo zio Quirino, i risultati sarebbero, diciamo, gli stessi, quindi non ha importanza. Per il resto, per fortuna ha parlato prima di me con Sor Guerra e quindi ha detto tutto quello che io avevo voluto dire sulla cautela che bisogna avere, gli avevo detto privatamente, ho telefonato personalmente al professor Dragoni per dirgli che mi sembrava un'assenza diplomatica questa sua, mi ha tenuto a dire che sta veramente male, quindi gli ho detto guarisca quanto prima, in modo che alla fine possiamo avere tra noi un incontro e chiarire bene queste cose, perché lui le ha affermate e quindi deve anche negarle, non con solo il professor Guerra per corrispondenza, ma con lo stesso sistema, come si dice, voi giuristi lo sapete, a un certo punto se viene pubblicato per stampa, di stampa si deve morire, se no non va
bene. Un minuto all'avvocato Papi e poi chiudiamo.
Allora, non vi voglio portare via tempo perché ci sarà una riunione conviviale, è stato fatto immaginare. Allora, ringrazio il professor Guerra e ringrazio il professor Roncoroni. Tengo a precisare, il professor Guerra insieme alla professoressa Annaglia Robotti sono autori di questo articolo dove si fa il mio nome. Non lo si fa correttamente a data di oggi, lo si fa correttamente a data dell'anno 2002. Su questo articolo, per la parte che mi riguarda, ci sono errori marchiani, non propri di un professore della stessa, del calibro del professor Guerra, che è citato ed è amico dell'autore di questo importante libro. Professor Guerra non ha ancora compreso, come il professor Roncoroni, perché io non l'ho spiegato, qual è realmente il mio metodo. Ultima cosa, ho scritto al professor Guerra un preannuncio di lettera via email, poi gli ho mandato una lettera su mia carta intestata, cosicché fossi io riconoscibile. Il professor Guerra ha ritenuto di non dovermi rispondere, ma è presente qui questa sera e lo ringrazio. Gliel'ho indirizzata alla sua facoltà all'Università di Roma. In questa lettera, gliela farò avere, ho fatto una parziale rivelazione che non ho fatto a voi. Ve la farò personalmente se me la dovrete chiedere con qualche altra piccola spiegazione. Grazie, vi ho rubato troppo tempo.
Grazie a tutti.
Allora, vediamo così questa interessante serata. Maiorana è un mistero che è stato così. Invito tutti a andare nelle sale di...